Monza, una città dalla grande tradizione, bellissima per la sua arte, per il suo parco, in grandissima trasformazione, anche se non se ne sta accorgendo.
Attenzione oyentes, se viene il movimento telurico.
Minuti, bentrovati ascoltatori, bentrovate ascoltatrici, bentrovata Monza, bentrovato Libraccio!
Allora, a Brescia hanno fatto più casino, quindi bentrovato Libraccio!
Proseguono le trasferte in tutta la Lombardia e province limitrofe di Radio Popolare, come di consueto la lunga giornata di diretta delle trasmissioni di Radio Pop che comincia in mattinata si chiude con quella sfortunata avventura radiofonica che risponde al nome di Muoviti Muoviti. Luca Gattuso,
Davide Facchini
con voi fino alle ore 19. Ci saranno come sempre i nostri ospiti.
Oggi trasfertina però, eh?
Oggi trasfertina, sì, in scooter.
Non ci siamo neanche accorti di partire, eravamo già arrivati.
Sì, ci sono volte che dobbiamo attraversare la città e ci vediamo molto esatto. Di più. Questo è evidente. Piccola trasferta, grandi significati.
Sì, molto molto grandi.
Esattamente, siamo a Monza, a uno dei due Libracci. Io volevo, sottolineare ancora una volta come la radio della sinistra milanese
fa
delle scelte,
questo Libraccio qua non quell'altro,
una radio identificativa, esatto. Una radio comunque che anche con i problemi che può avere, no? Qualche sgarruppamento,
sì,
però
alle 19 c'è Estri,
sì, però è una radio che ci tiene ai propri valori. Noi potevamo scegliere tra il Libraccio di via Indipendenza, cioè così, col pugno chiuso, e il Libraccio nella via dedicata al re, sì, per cui monarchica, e cosa abbiamo scelto?
Quella del re
perché potevamo ci piace
potevamo scegliere Umberto I, che l'hanno ammazzato qua al parco di
Monza.
Uno che è resistito, ha fatto la prima guerra.
Tra poco il primo ospite che
è già pronto,
è anche l'autore dell'audio del messaggio di introduzione consueto della puntata di Muoviti Muoviti. È un cittadino come gli altri, ma non proprio come gli altri. È un primus inter pares.
Ma senza togliere inter pares, è un primus e basta.
Adesso lo andiamo a presentare. Vi ricordiamo però che come tutte le volte che siamo in diretta voi potete sì intervenire via Telegram e via SMS al consueto numero 331-6214013.
Potete anche mandare email se avete il pollice opponibile, quindi usare una tastiera. Mandate email a diretta@popolarenetwork.it. Potete anche telefonare, ma oggi non vi rispondiamo.
La cosa più bella invece è venirci a trovare qua in via Vittorio Emanuele
secondo
35
15
al Libraccio, più bello dei due, esatto. Vogliamo ricordarlo, per venirci a trovare, salutare i redattori e i lavoratori della radio, salutare i nostri ospiti e
salutare il pubblico.
Loro sono il pubblico. Salutare tra di loro, magari fanno
conoscenza, ma soprattutto
sostenere la radio.
Esatto,
perché noi ricordiamo che Radio Popolare non ha un padrone, non ha qualcuno che dice che musica mettere o come dare le notizie o che tipo di notizie dare. però da contraltare un po' le pezze al culo. Esatto, per cui sì, abbiamo bisogno di voi che ci sosteniate con gli abbonamenti in questo periodo, in particolare con l'operazione primavera.
Esatto, l'estrazione è il 21 di giugno, se prendete tanti biglietti il prossimo anno verremo alla Villa Reale di Monza, copiamo tutta la Villa Reale col pubblico, viene anche il sindaco.
Facciamo una festa.
Esatto.
Un'ultima indicazione, visto che proprio fresco non fa.
Ma infatti io sono rimasto impressionato.
Quando arrivate, alzate la mano e facciamo turnover, cioè questo qui che qua dalle 4 del pomeriggio esce e ne entra uno nuovo. Un po' come il Milan, cioè, di Berlusconi con 12 stranieri.
Cioè first in, first out,
esatto,
quella cosa lì. Okay,
esattamente, esattamente.
Ma senti, un po' se ne va, detto.
No, se ne va, non sarà mai troppo tardi. Detto troppo presto, detto questo, alle 17:42 minuti io vado a sfumare la sigla e sì, a proposito di caldo volevo fare i complimenti al nostro primo ospite.
Sono impressionato.
Perché integerrimo, tetragono, pronto ad affrontare qualsiasi peripezia nel suo ruolo di sindaco, e qui seduto con 150 gradi e la giacca,
esatto,
la camicia e la cravatta. Il primo ospite di questa puntata di Muoviti Muoviti in trasferta a Monza, il sindaco Paolo Pilotto. Prego, applauso.
Sindaco, ma è così amato?
Non lo so.
No, cioè, oppure si è portato la clac.
Ecco, diciamo che così.
Non è vero, dai, sindaco.
No, perché veramente abbiamo notato questa cosa, che è arrivato e molti cittadini che erano presenti la salutavano con calore, cioè non c'era nessuno che diceva, però quel parcheggio che avete messo il divieto di sosta, è il senso unico, di qui, di là, di su e di giù. Cioè, invece c'era grande apprezzamento.
Sì, allora, posso dire innanzitutto un saluto carissimo a tutti gli ascoltatori e un saluto a voi. Ma dico una battuta, c'è un contatto social con la città che è spesso un contatto hard, nel senso che la città critica, dice la sua, è veloce nel giudizio, dice sindaco svegliati, sindaco pigro, sindaco ti sei accorto che in quella via manca una luce, che
la criticano,
c'è un gestire e ti criticano. C'è un contatto soft che è il contatto incredibilmente quello più bello, quello da strada, no? Dove spesso, e questo capita veramente spesso, vengo fermato e qualcuno mi dice: scusi, posso chiedere una cosa? Lei è sindaco, vero? Sì. Mi sembra, l'ho riconosciuta. Esatto. Qualcuno addirittura mi fa vedere la mia immagine sullo smartphone dicendo: è lei, vero?
Fai confronto all'americano, lo mette di fianco
così,
per vedere.
Quindi è lei. Allora, posso dire una cosa? Sì, mi dica. Non l'ho votata, benissimo, qual è il problema? Ecco, ma posso lo stesso parlare con lei? Sì, si discute, si ragiona, ti saluta, ti stringe la mano e dice: non credevo che si potesse. No? Ecco, forse è questo, dobbiamo recuperare tutti, nelle città grandi e nelle città piccole, questo rapporto di relazione diretta e umano che fa sì che nessuno appaia un mostro e nemmeno nessuno appaia incredibilmente bravo.
Ecco, lei come è arrivato qua? Perché a un certo punto è comparso sulla porta.
A piedi.
A piedi, cioè non è che è arrivato con la macchina,
ma
con
no,
qualcuno, cioè è entrato a piedi e io faccio, guarda che quello è il sindaco.
Perché Monza è una città a misura di sindaco.
Ho capito, ma è la terza della Lombardia, ricordiamo, terza città della Lombardia, cioè Milano città. E vabbè, quella è fuori classifica, poi c'è Brescia e poi c'è Monza, cioè voi siete davanti a Bergamo, siete davanti a Como, Lecco, Varese.
Siamo città gemelle, Monza e Bergamo, due città praticamente gemelle, ci distano 1000-1500 abitanti e poi gli altri un po' più piccoli.
Infatti, che ricordiamo, per quanto riguarda invece la classifica nazionale,
33esima,
cioè allora, una bella posizione.
7904 comuni, essere 33esimi significa essere dentro una logica da città medio-grande.
C'è gente che col 33 è finito in croce, cioè per dire, capito?
Certamente, quindi spero di non finire in croce
assolutamente no. Beh, questo hai fatto bene, Luca Gattuso, come al solito quel poco didascalico, però seriamente invece è anche giusto, come dire, sottolineare l'importanza di una città che, diciamoci la verità, noi da Milano, come dire, un po' con pregiudizio, un po' per tradizione, vediamo come Interland di Milano,
una propaggine
ma così non è. E a questo punto mi attacco con la prima domanda. Arriva la metropolitana.
Arriva la metropolitana ed è un gran bene per questa città. Una città che per, diciamo, tra i 50 e i 25 anni fa ha sempre pensato di non averla e di non volerla, temendo.
Ma infatti c'è stato un momento in cui Monza non voleva la metropolitana perché aveva paura di essere inglobata un pochettino.
Di essere presa in un gorgo, in un certo senso.
E poi, invece adesso la volete.
Certamente, e anche quelle categorie che in qualche misura avevano dei dubbi, penso ad esempio i commercianti, hanno capito il contrario, che Monza è attrattiva per Milano. Vi faccio un esempio: giovedì sera i negozi della città sono aperti tradizionalmente, scendono dalla Brianza, sì. I monzesi scendono ovviamente sì. A passeggio, ma la cosa incredibile è che noi incontriamo un sacco di milanesi. Ah. Il sabato pomeriggio noi incontriamo per le nostre strade un sacco di milanesi.
Che vengono a Monza.
Perché è una dimensione di città non così grande come Milano, ma gradevole da vedere, bella culturalmente, bella dal punto di vista dei suoi luoghi e anche praticabile dal punto di vista della vita di tutti i giorni, del colloquio, no? Quindi io credo che oggi l'aspettativa sia alta, però cosa succede al monzese? Il monzese è molto esigente, sì. Sempre, motivo per cui da quando c'è l'elezione diretta dei sindaci nessun sindaco è stato rieletto in questa città.
Quindi lei sta già tremando.
Certamente, io no, non tremo, parto dal principio che faccio il mio e poi dirò guardate ho provato, arrivederci.
Stava dicendo però, perché secondo lei, perché se il monzese non rielegge?
Perché il monzese è molto esigente, con se stesso prima di tutto, motivo per cui Monza è una città che ad esempio ha retto fortissimamente come la Brianza, nei tempi anche della crisi, quindi una città che lavora molto, che si chiede molto e chiede tantissimo anche agli altri. Allora cosa succede? Che dentro questa esigenza forte c'è anche una sorta di, lasciatemelo dire, scetticismo o diffidenza rispetto a quello che verrà. Per cui di fronte a una metropolitana all'inizio non voluta, poi desiderata, ma con tutti i tempi tecnici delle grandi opere, il sentimento prevalente è stato per molto tempo quello della diffidenza, tanto non arriverà mai. E quando i monzesi nel loro pragmatismo hanno cominciato a cambiare idea, quando è partita la lettera di esproprio da parte di Comune di Milano e metropolitana milanesi, che diceva che c'erano di 5 pagine con centinaia di micro espropri prevalentemente percorso, di sottosuolo, certo. Che ti dicono a un certo punto il procedimento sta diventando ineluttabile. Adesso la città comincia a crederci, cioè, a sapere che deve prepararsi.
Se non ho capito male, sono passati in un men che non si dica dal non so se la vogliamo, allora è pronta nostra metropolitana.
Quella roba lì.
Certo. Non sono andato molto
con l'aggiunta della domandina alla segreteria del sindaco, scusi ho visto il mio bene negli espropri ma tocca proprio a me, cosa che ha generato anche un
perché
certo...
Perché è bello avere la metro con l'esproprio degli altri, questa è la verità. Questa esattamente. La verità. Senta sindaco, lei è diventato sindaco nel 2022, fra qualche giorno farà 2 anni, mi dica una cosa che è contento che ha fatto questi 2 anni e una cosa che voleva fare e non ci è riuscito.
Una cosa
diamo uno spazio anche all'opposizione per criticarla in consiglio comunale. Ma Radio Popolare avevamo detto noi che lei non era riuscito a far questo.
No, ma e liberamente mi criticheranno sia sulla positiva sia sull'altra. Così va il mondo, ma è giusto così. Una cosa assolutamente positiva, avevamo promesso di occuparci di educazione e cultura e abbiamo nell'arco di 14 mesi creato 110-115 posti in più nei nidi. Nidi comunali e nidi in generale che sono fortemente ambiti ma non riescono a dare spazio a tutti, ad esempio. Ecco, una scelta di questo genere significa pensare non solo ai piccolissimi ma pensare anche alle famiglie, alle giovani coppie.
Lo spegniamo sto telefono no!
Scusate, ragazzi, io vi giuro che vi buco il cellulare,
Cioè, che questa roba
ve lo buco sul cellulare.
Scusi, sindaco.
No, ma ci mancherebbe.
Cioè, non c'è educazione qua.
Anzi,
forse era il mio.
Era un sottofondo.
Ma questo è un call center. No, non era il mio.
E comunque niente, pensare ad esempio ai più piccoli e ai giovani è stata una scelta forte. Così come ad esempio un lavoro di impulso che stiamo dando sulle biblioteche, perché riteniamo che la cultura sia un elemento di aggregazione che va al di là di chi legge semplicemente il libro e ci troviamo nel posto giusto per parlare di queste cose. Dal punto di vista invece delle cose non ancora fatte, guardate che in 2 anni in amministrazione non dai il colpo di mano.
No, certo, però c'è una cosa che dice in 2 anni riesco a farla e non è riuscito.
Noi ad esempio abbiamo presentato fra le nostre priorità un lavoro di collegamento dei tratti ciclabili esistenti, perché questa città almeno ha una corona non completa e una serie di direttrici non complete di ciclabili che non sono una questione radical chic ma sono una questione di sicurezza per la vita di tutti i giorni, e questo lavoro di completamento, ogni tratto costa dai 2 ai 3 ai 400 mila euro, è un lavoro più lungo di quanto noi vorremmo, no? E in questo senso allora sei sempre lì a forzare in un certo senso, però sto parlando di 2 cose molto localizzate.
A proposito della sicurezza in bicicletta, purtroppo a Milano il tema lo conosciamo molto bene e purtroppo Radio Popolare è tra quelli che ne parla tanto, ne parla di più, ma in generale se ne parla troppo poco. Io tornerei, visto che Luca l'aveva portata sindaco, su quello che è accaduto, quello che ha fatto e ancora non ha fatto da quando è stato eletto. Io volevo ricordare che il sindaco, per un pelo, allora... al ballottaggio ha vinto col 51,2.
Beh, 51,2 è tanta roba.
Alle, non so dove sto arrivando, alle primarie sì. ha vinto per 14 voti.
No, davvero?
Ci racconti, sindaco, sì. questa roba qua.
Le primarie sono state fatte...
Cioè, ha vinto per 14 voti.
14 voti. 14 sì. numeri. E devo
ma
dirgli...
poi, tra l'altro, per come la vive la sinistra milanese, sì. hai idea le coltellate sì,
mamma
che
mia.
Sono...
No, allora, solo per...
Che fine ha fatto quell'altro?
Dai!
È un mio assessore.
Ah, è un suo
assessore alle,
14 voti
alle opere
minimo.
Pubbliche e alle edilizia ah, ed okay, è un perfetto. Giovane molto, molto in gamba, molto presente, molto capace.
Ma intanto
un giovane
perso.
Ingegnere. Intanto perso. Però scusate, giusto per parlare di climi, perché ci sono modelli sventranti di primaria, che cioè lasciano poi morti e feriti,
sì.
e modelli che unificano. Il giorno del voto delle primarie, Marco si chiama sì.
Marco
Lamperti,
Lamperti.
E Paolo, sì. che sarei sì. io, Paolo Pilotto, sì. hanno preso la moto di Paolo, sì. perché Marco non ha la moto, e hanno fatto il giro di tutti i seggi elettorali
ma
delle
va.
Primarie insieme a salutare
ah,
come
okay.
si conviene.
Ma, guarda,
questo era il clima in cui noi abbiamo
ma
vissuto.
Ma è la stessa cosa che ha fatto Schlein con Monaccini, uguale. Mi sembra proprio uguale.
Senta, ma...
Sapete, però facciamogli
la provincia a volte è più pacata
ma una
nazionale.
Volta ogni tanto in giunta quando sì. vi vedete non è che fa così è così con l'1-4
no,
glielo
dire
fa
che Marco Lamperti è uno sportivo
appunto
ha accettato sportivamente
ah, okay,
quindi,
perfetto,
così come io vi devo dire la verità sono rimasto
beh facile sommato... accettare sportivamente le vittorie sindaco
grazie
no ma io non volevo dire che ho accettato sportivamente la vittoria ho mantenuto una sorta di perplessità quando mi hanno detto che avevo vinto di 14 voti
perfetto,
certo perché Marco che è un po' più giovane di me, aveva iniziato un po' prima di me la campagna, io l'ho iniziata molto tardi e qui evidentemente il fatto che comunque ti conoscono da 30-40 anni e Marco lo conoscono da 10 o 20 anni, questa è la differenza.
Senta, ma lei è nella chat WhatsApp dei sindaci di centrosinistra?
Certamente.
Oh! Che bella quella
no,
chat.
No, perché sta chat noi l'abbiamo scoperta, non mi ricordo se col sindaco di Pesaro, Ricci, o col sindaco sì. di Rimini.
Insomma, gli è scappato, ma tra l'altro quando l'ha detto, si è morso la lingua, ha capito che non avrebbe dovuto dircelo, anche perché mi dicono che quello che è un po' più ingessato, istituzionale, un po' più serio di tutta la chat, di tutti i sindaci d'Italia, dei capoluoghi di provincia del centro-sinistra, è proprio il sindaco di Milano.
Che parla poco, ma quando parla tutti
zitti,
orecchie basse.
Tutti, sì.
C'è nessuno che fa più battute.
C'è una leadership naturale in alcuni, ma non è l'unico ad avere leadership naturale.
Ah, cioè, tipo, poi chi altri c'è?
Beh, avete citato il sindaco di Pesaro, che è una figura molto interessante, e ne parlavamo un attimo fa, fuori onda,
sì.
il sindaco De Caro,
De Caro
è una figura
De Caro.
Sicuramente... di grande
l'ex
rilievo.
Sindaco ormai
quasi ex.
Cioè, è già uscito il messaggio De Caro abbandonato oppure no?
Ah, è vero che
non ancora,
in questo
non
caso
ancora.
Si aspetta in maniera molto gentile che sia il sindaco ad uscire o qualcuno gli scrive De Caro oh
no nessuno estromette nessuno
ah ok
anzi alcune sono presenze piacevoli anche dopo che hanno dato
ah okay.
Sì, sì assolutamente
ma si mandano i meme?
No, questo no.
Okay.
C'è un livello quasi istituzionale anche in quella
sì,
chat.
Abbiamo
cioè,
toccato.
Ma quando c'è un incontro di calcio, qualche messaggino lo mandate.
Ogni
cioè,
tanto
quando il Monza batte, non so, il Milan, no, l'Inter, perché il sindaco è dell'Inter, ovviamente il messaggino capita.
Allora c'è un pezzo di Levitas della vita che vale per tutti.
Ah,
c'è
okay,
il momento
perfetto.
Anche del sorriso, anche nelle chat seriosissime sì. dei sindaci.
Va bene, tra poco. Abbiamo il sindaco Paolo Pilotto qui a Monza, Radio Popolare. Siamo in diretta dal libraccio di via Vittorio Emanuele.
Dal libraccio, dalla sauna del libraccio.
Via Vittorio Emanuele 15. E abbiamo toccato l'argomento De Caro. Magari in chiusura facciamo anche una domanda sulle europee. Però ci scrivono i nostri ascoltatori al 331-621-4013. E visto che il tema è il contatto con il cittadino, vado a rilanciare la domanda. Vi prego, ditegli di non massacrarci la periferia tra parentesi San Rocco con la Serravalle a beneficio di non monzesi, intanto ci contestualizza la domanda e poi risponde.
Sì, Regione Lombardia ha finanziato per 40 milioni di euro Milano Serravalle, sì. che è società che dipende poi di fatto da Regione Lombardia, per fare un ulteriore, come dire, un allargamento degli svincoli che riguardano il quartiere San Rocco e che connettono la 52 con la statale 36. Il timore di San Rocco è in particolare che questo passaggio avvenga non in galleria ma in trincea, ma noi già nel giugno del 23 abbiamo chiesto la galleria.
Sì.
e l'altro timore è che siano lavori troppo vicini all'abitato, e l'altra richiesta nostra che rinnoveremo in questi giorni perché c'è un documento importante che stiamo facendo è quella di spostare anche di pochi metri questo tracciato, perché questo darebbe ampio respiro al quartiere. Ora, da questo punto di vista, la scelta è una scelta sovralocale e noi, per quanto riguarda la città, stiamo cercando di proteggere. Cosa succede normalmente nelle relazioni di tutti i giorni? Qualsiasi scelta venga in una città viene imputata al comune, e quindi le reazioni, le punture di spillo sono normalmente cittadino comune, non cittadino regione. Ma questa è la dialettica che si è innescata.
Quindi quando voi dite abbiamo fatto richiesta di lavori in troppo vicini e sottoterra, è
confermo
alla regione che ha risposto.
La regione deve ancora rispondere, perché c'è un meccanismo un po' noioso, lo dico come deve essere detto, valutazione di impatto ambientale, che poi finirà direttamente anche al Ministero, dove si controlleranno le richieste, e noi queste richieste le stiamo facendo in sede di valutazione di impatto ambientale, ovvero la tutela della nostra città tiene conto degli interessi dei nostri cittadini e tiene conto anche di chi attraversa la città.
Ecco, lei è un sindaco di una delle principali città italiane, prima 40 città italiane. C'è un problema reale di cassa dei comuni? È un problema che poi si riverbera ovviamente sulla popolazione, che si riverbera anche sul personale che lavora all'interno del comune? Cioè, c'è realmente un problema di disponibilità economica dei comuni? In che modo si supera? Ora che vi hanno segato pure gli autovelox, quindi...
Allora, un comune ben gestito in realtà riesce a essere, a chiudere il suo anno con un bilancio almeno in pareggio, se non addirittura con degli avanzi. C'è una preoccupazione, rinuncio a ogni linguaggio tecnico, ma per fare le opere c'è una parte di bilancio che si chiama titolo 2, che normalmente, se ben gestita, riesce a essere più che sufficiente, o ti ingegni, partecipi a bandi e riesci a nutrirla. Quello che spesso manda in difficoltà i comuni tutti i giorni è la parte dei servizi, quella che per i tecnici si chiama titolo 1. La parte dei servizi è una parte molto spesso sofferente. Faccio un esempio: per seguire i deboli, le persone con difficoltà, gli anziani non autosufficienti, occorrono molti soldi. Per poter fare lavori di reinserimento con i nostri amici detenuti occorrono molti soldi. Per seguire le scuole occorrono molti soldi. Ecco, questo, il tema dei servizi, è un tema che spesso ci sovraespone. In questo periodo, a causa delle difficoltà che sta vivendo anche il governo, difficoltà economiche si intende, la richiesta di continui contributi di solidarietà al governo da parte dei comuni, che significa minore restituzione in termini di imposte che pagano i cittadini, è un tema che ci sta sicuramente preoccupando. Dopodiché, fra il preoccuparsi e il vivere lamentandosi, io dico, ci sono due, è una differenza enorme. Ti puoi preoccupare, ma tutti i giorni tu hai il compito, l'obbligo di risolvere i problemi dei cittadini, non lagnandoti.
Ma nella famosa chat dei sindaci di questa cosa parlate? Oppure molto. Qual è il tema di cui parlate di più?
No, questo, allora, di questi giorni il tema è fortissimo, perché voi sapete che c'è una bozza in discussione in Consiglio dei Ministri che riguarda il tema di chi ha ottenuto bandi PNRR, sì, che vanno sulle opere. Sì. Si dice, se sei stato bravo a ottenere bandi PNRR, ti tolgo del denaro sui servizi, perché tanto hai avuto sulle opere.
Soldi PNRR.
Ma voi capite che questo manda in conflitto quella cosa che vi ho appena raccontato.
Mio nonno diceva, via un, ciao un. Abbiamo, il sindaco Paolo Pilotto di Monza, stiamo per salutarlo, 45 secondi, tra tre giorni si vota.
Tra tre giorni
si vota? Si vota, a sentire in giro votiamo in quattro, però...
Beh, allora, facciamo così, a sentire in giro votiamo in quattro, siamo già in tre dei quattro, forse quattro col vostro tecnico, esatto. E quindi già noi penso che andremo a votare, ma c'è un dato interessantissimo, lo dicono i giornali nazionali, lo dicono le ricerche locali, i giovani sono molto interessati all'Europa, più di quanto noi adulti, maturi o meno maturi, riteniamo possibile, perché i giovani stanno facendo un'esperienza di Europa che è in qualche misura nativa. Sono vissuti dentro una scuola che li portava a pensare all'Europa,
sono già nati
dentro un'università che li portava a studiare in Europa. Allora io confido nella saggezza dei giovani che spingano gli adulti a superare il loro scetticismo, e andiamo a votare tutti.
Noi ringraziamo il sindaco Paolo Pilotto, un applauso.
Grazie.
Ascoltatore, ascoltatrici, pubblico, grazie a presto, buon lavoro, ci risentiamo al secondo giro, vediamo come va. Buon lavoro, grazie di essere stato con noi, sindaco. Noi andiamo in pubblicità, grazie al nostro Zac, e poi torniamo qui dal Libraccio di Monza.
Sì, ma la trasmissione, tutta stata in intera del come va, come non va, ciao, sto bene, sto male, Giovanni, ciao.
E alle 18:03 minuti in diretta da Libraccio di Via Vittorio Emanuele in Monza possiamo dare l'abbrivio ufficialmente a questa puntata in esterna di Muoviti Muoviti per tre mezz'ore circa fino alle 19 circa. Davide Facchini,
Luca Gattuso
e voi ascoltatori che ci venite a trovare. Continua il nostro pendolarismo, il nostro girovagare per le province della Lombardia e limitrofe. Ricordiamo che settimana prossima, proprio mercoledì, saremo a Varese. La settimana dopo, mercoledì, saremo a Cremona e venerdì chiuderemo sul lago di Lecco. Come in tutte le puntate in cui siamo in trasferta, anziché fare le notizie sparse e tendenziose con la base del Darundeiro che caratterizza questa parte di trasmissione come sempre dal lunedì al venerdì, siamo ospiti, per cui decidiamo di farci raccontare qualcosa da un cittadino della zona o della città,
da un locale
che ci ospita,
da un indigeno.
In questo caso io ci tengo con tanto affetto a specificare che abbiamo volutamente fatto chiesto un Darundeiro speciale dedicato a un luogo che per taluni è disperso nelle nebbie, per tal'altri è tra Bellusco e quelle
e
zone
là,
lì,
di giù di là.
Ma quello che è certo è che è nel cuore di tutti noi e infatti è a sinistra. Noi che con grande gioia chiediamo il benvenuto a Francesca, perché il Darundeiro di oggi, special edition, dedicato al Bloom di Mezzago. Un applauso! E allora, Darundeiro Special Edition dedicato al Bloom. Francesca, aneddoto numero uno sul Bloom.
Allora, aneddoto numero uno sul Bloom di Mezzago. Il Bloom di Mezzago è nato nel 1987 e questa dovrebbe essere una questione conosciuta. Forse meno conosciuto è il fatto che nel 1989 i Nirvana hanno suonato al Bloom per la prima volta. Forse meno conosciuto perché in realtà è il segreto di Pulcinella, tutti sanno che i Nirvana hanno suonato al Bloom nel 1989 e nel 1991.
Ah, ecco, vedi, due volte.
Due volte, sì, perché la prima volta, quindi nell'89, hanno suonato arrivando come gruppo spalla del gruppo TAD.
Ah, beh, i famosi TAD, ma scherzo, ma figurati,
ovviamente.
Ovviamente.
Il punto, quindi l'aneddoto, è che arrivano come gruppo spalla, il cantante dei TAD, poco prima di salire in scena, ha una colica renale.
Beh, certo. Ah. Chi è che non ha una colica renale?
Prima ovviamente.
Meno male che c'era il San Gerardo.
Esatto.
Quindi Bloom, portato d'urgenza in ospedale, Kurt Cobain deve diventare il frontman dei TAD.
Mamma mia.
E il pubblico non capiva più niente. Ma questo era uguale al frontman di Nirvana di prima, quindi invece...
Esatto, e nella stessa sera una dei soci, convintissima che questo personaggio biondo, sì, un po' vestito da scappato di casa, eccetera, eccetera, fosse... qualcuno capitato lì per caso, lo sbatte fuori dal Bloom.
No,
no, davvero?
Assolutamente, cioè,
scusa,
sì.
Mi stai dicendo che il Bloom ha sbattuto fuori Kurt Cobain?
Esattamente.
Niente male.
Esattamente.
Ma lui le conosceva le canzoni dei TAD?
Evidentemente sì. Evidentemente sì.
No, no, certo, beviamo alcolici in onda.
Aneddoto numero due sul Bloom.
Aneddoto numero due. Il Bloom è anche conosciuto, forse un po' meno conosciuto, per la sua sala cinema. È una sala cinema d'esse, riconosciuta appunto dal ministero. E nasce, in realtà, lo stabile del Bloom nasce come cinema. Ah. Quindi nel 1954 era sede del Cinema Ponte.
Quindi
e avevamo...
il Bloom è un cinema che ce l'ha fatta.
È un cinema che ce l'ha fatta, esatto. Okay. E un cinema che adesso si sta evolvendo anche in distribuzione cinematografica.
Ah. Ok, solo.
Solo,
no,
circa,
no, nel
perché...
senso, fra un po' diventerete un multisala, cioè a sto ritmo.
In realtà l'hanno divisa la sala, perché all'inizio questo Cinema Ponte nel 54 era un cinema con galleria e platea.
Ah.
Negli anni hanno fatto delle opere di ristrutturazione e l'hanno divisa per avere poi effettivamente la sala concerti, certo, e il cinema un po' più piccolo sopra.
E Il terzo aneddoto sul Bloom in questo Darundeiro speciale Bloom Edition.
È un aneddoto che riguarda una parte misteriosa di Bloom, nel senso che è conosciuto soltanto da chi effettivamente lavora al Bloom. Perché in alcune serate, dopo alcuni concerti, capitano cose strane. Una sera è sparita la palla da discoteca, nessuno sa dove sia finita.
Cioè quella con gli specchietti?
Quella con gli specchietti, sparita, non si sa dove sia finita. Una sera i baristi stanno chiudendo, quindi tutto spento, la band è andata, impianto spento. A un certo punto si riaccende tutto e riparte la musica. Un'altra sera capitano, quindi si sta chiudendo tutto, tutto chiuso. E quant'altro, sono tutti in camerino, cioè nel senso gli ultimi rimasti sono in camerino, baristi eccetera, per fare l'ultimo brindisi e quant'altro, e iniziano a sentire della musica. Quindi vanno in salone concerti, ma non c'è nessuno nel salone concerti.
Era il fantasma,
ma
la musica di Cucubain.
Non c'era nessuna musica, quindi non si capisce cosa succeda ed è nata questa leggenda del fantasma del Bloom.
Esiste il fantasma del Bloom?
A quanto pare sì, soltanto ovviamente chi lavora al Bloom però riesce a sentire questo fantasma.
L'avete cacciato fuori anche quello?
Ma non ancora.
No? È il bisnonno di Pitillo, secondo me.
Potrebbe.
Quindi riassumendo, il Bloom è un cinema che ce l'ha fatta, che ha cacciato Kurt Cobain, dove succedono cose strane.
Esattamente.
Va bene, il quarto aneddoto sul Bloom lo dico io, e io non ho capito mai perché in Brianza avete l'allergia per i cartelli alle cazzo di rotonde, perché io che ho una certa età, che venivo al Bloom tante volte e molto volentieri, però senza navigatore, perché ancora non c'erano i navigatori, a un certo punto, ed è per quello che ho citato Bellusco, vai verso Mezzago, rotonda dopo rotonda, e non ti arrivi mai, perché a un certo punto sbagli rotonda perché non mettete i cartelli. Cioè,
ma non è mica colpa del Bloom, che non mettono i cartelli.
E però mi succedeva andando al Bloom, cioè è una provincia dove ci sono i soldi per le rotonde.
Dovevano dirlo al sindaco.
Ma non ci sono i soldi per i cartelli. Questa roba però è un racconto talmente da boomer cinquantenne, esatto, che andava al Bloom ai tempi, esatto. Va bene, vogliamo per favore fare un applauso a Francesca e al Bloom. Grazie anche per i tuoi aneddoti, quella del fantasma non la conoscevo. Cogliamo l'occasione per raccontare com'è la stagione del Bloom. Non vorrei dire stupidaggini, tra poco si apre l'estivo, giusto?
Assolutamente sì, iniziamo con il 7 di giugno, si apre la pizzeria in estivo. Abbiamo anche una maglietta celebrativa per quanto riguarda i 40 anni, sì, la matematica non è mai stata il mio forte. Però sì, sono
84.
No, 35, quindi 35, 89. Perché è dall'89, esatto.
Prima hai detto 87, ma qua stiamo dando
no,
i numeri.
No, perché, allora, l'87... apre il Bloom, nell'89 suono in Nirvana, quindi 35 anni dopo facciamo la maglietta celebrativa di quel primo concerto,
allora 35,
giustamente,
sì, giusto.
Quindi quello, il 7 apre la stagione con la pizzeria, il 18 invece apre il cinema all'aperto, sempre al Bloom, quindi perfetto. In terrazza al Bloom.
Con il film?
Il film non è ancora fuori la programmazione, è tutto un mistero.
Era solo per metterti in
difficoltà. Ce l'ha fatta. Per ogni informazione su tutte le attività del Bloom,
www.bloomnet.org.
Allora, ci scrivono al 331-621-4013 via sms e via telegram. Oggi è la mia puntata, pilota è stato mio professore al liceo e abito a Mezzago da quando sono nata. E poi ancora, aspetta che ho cancellato tutto, questa ospite è tostissima, complimenti. Carlo, parenti?
No. Grazie.
Hai un parente che si chiama Carlo, sì.
No. Probabilmente.
Facco non sei boomer ma bloomer. Perfetta, wow. Questa qua. No, il Bloom, che nostalgia, quanti concerti stupendi, quanti giri a vuoto nei campi immersi nella nebbia. Esattamente. Quante volte sono saltato dal palco? Questo Silvio, noi ringraziamo ancora Francesca per essere stata con noi.
Grazie mille. Grazie a voi.
Grazie mille.
Applauso a Francesca Bloom. Noi ci concediamo un attimo di pausa con un brano, veniteci a trovare.
C'è anche musica in questa trasmissione.
Ma sì, facciamo una cosa trasgressiva, mettiamo un brano. Che
dai.
Siamo in radio, siamo qui in Libraccio, in Monza.
Beh,
via
la prima
Vittorio
cosa
Veneto.
Che ti viene in mente, che cosa sono?
Il Libraccio?
No, in Mano Negra, giustamente. Cioè Monza con Libraccio vengono in mente.
Mano Negra.
Me voy.
I Mano Negra con Malavida, ricordiamo, come diceva giustamente l'ascoltatrice Valentina, che Manu Chao ha suonato al Parco di Monza.
Sì.
Sì. Per cui, insomma, tutti, ci sta, vedi che si tiene tutto insieme. D'altronde, come dice giustamente Luca Gattuso,
anche Curcubena ha suonato al Parco
di Monza.
No, non
è vero. Chi è che non ha mai suonato al Parco di Monza? 18 e 15 minuti, Radio Popolare, muoviti, muoviti.
Quando siamo arrivati qua oggi, a un certo punto ci aspettava all'esterno un ragazzo. Un ragazzo
corpulento,
diciamo abbastanza alto,
nerboruto,
siamo sopra l'1,90 e anche ben robusto, e la prima cosa che ci ha detto è: ciao, sono un rugbista, sono venuto qua per voi. Facchini dopo un secondo è scappato, io mi sono girato e c'era più Facchini e io gli ho detto: ah, ciao, va bene. No, veramente, cioè Facchini è scappato, cioè non l'ho visto più, mi sono girato.
Tutto vero.
E io ho affrontato, poi ha detto, no, ma stavo scherzando, poi ci ha detto...
Sono un cuoco,
si chiama Marco, è qui con noi, ciao.
Ciao ragazzi.
Esatto. Lui è un grande ascoltatore di Radio Popolare in generale, in particolare di Muoviti Muoviti.
Vogliamo sottolineare che contrariamente a tutti gli altri presenti qua, si è presentato con un cadeau per esatto. I conduttori. Contrariamente
un cadeau
a tutti...
culinario, sembra.
Culinario, tu dici grazie, cuoco. Ci ha portato da mangiare.
Intanto lui ci ha pensato. No, al che abbiamo iniziato a parlare di questa figura del cuoco oggi nel 2024, abbiamo scoperto tante cose.
Tipo?
Ad esempio, i reality legati tipo MasterChef, eccetera, vi hanno un po' rovinato il lavoro?
Sì, diciamo che in partenza comunque ha creato entusiasmo per la professione, per coloro che guardano MasterChef, programmi affini.
Però,
come in un po' tutte le cose, c'è sempre il rovescio della medaglia, in questo caso negativo, nel senso che la gente quando viene a mangiare è diventata particolarmente esigente e prova ad immedesimarsi,
cioè,
nella figura del cuoco.
Non diventano un cliente, diventano dei giudici,
esatto,
quindi
esatto,
dicono, ma l'impiattamento esatto, non va
come,
bene.
È come avere al ristorante Locatelli,
cioè,
diciamo.
C'è questa cosa qua. Sì, e voi ve ne accorgete come? Perché i camerieri tornano indietro e vi dicono le cose?
Sì, ci dicono i commenti che fa la gente, questo piatto era così, questo piatto era cos'ha e niente. Quindi,
tu devi affrontare far forte.
Devi affrontare,
questa...
esatto.
Ecco, tu fai il cuoco qui a Monza?
Sì, in un ristorante...
Puoi dirlo,
Posso fare pubblicità?
Tu fai il nome appunto. Che noi veniamo a mangiare gratis. Fai il nome, vai!
Lavoro all'antica Trattoria dell'Uva, che è un ristorante storico qua a Monza, qua in centro, nella zona pedonale. E
c'è questa cosa.
Esatto.
Poi ci ha detto una cosa che non immaginavamo. C'è un giorno della settimana in cui il cliente del ristorante è più incarognito.
Impazzisce completamente.
Che è?
La domenica, quando in teoria il cliente dovrebbe essere bello rilassato, magari non eri per pausa pranzo, per impegni di lavoro. Il cliente invece di arrivare rilassato, mi godo il pranzo della domenica, weekend, è incarognito, impazzisce letteralmente.
Davvero?
Sì, sì, è
tutta
una cosa
sta roba,
che non riusciamo a spiegarci.
No, perché sono costretti a stare in famiglia e hanno la scusa del lavoro per star fuori dalle balle.
Esatto.
Questa è la sua teoria.
È una teoria che ci siamo fatti noi.
Esatto. Tutta questa cosa si riverbera sulla cucina, perché poi alla fine siete voi in cucina quelli che vi beccate tutte le cose. Arrivano in
sì, no, in realtà in cucina arriva di traverso, perché il cazziatone, diciamo, se lo beccano i camerieri. Però poi quando arriva in cucina un po' di crisi la crea, diciamo.
Come si diventa cuoco? Cioè, perché a un certo punto? Tu quanti anni hai?
E beh, d'altronde qualcosa di cui mangiare uno dovrà...
E si vede, infatti. Io ho 32 anni e niente, quando ero bambino ho iniziato, voglio fare il cuoco, e poi ho affrontato un percorso di studi sempre qua a Monza, all'Olivetti, in una scuola alberghiera, e dopodiché, finita la scuola...
Però ci hai detto che molti tuoi compagni hanno iniziato lo stesso percorso, poi a un certo punto l'hanno abbandonato. Perché?
Perché è un lavoro molto stressante, impegnato sempre, come parlavamo prima, appunto si fa lo spezzato, si lavora sia a pranzo, poi si stacca.
Allora, il maledetto turno spezzato è quel turno per cui lavori a pranzo, poi hai una pausa di 2 ore in cui praticamente...
Vuoi solo morire sul divano.
Non hai tempo proprio fisicamente di fare altro e poi ricominci a lavorare per il turno della sera.
Sempre
insomma.
Impegnati nel weekend.
Il ristorante
quindi...
è sempre aperto 7 giorni su 7?
No, abbiamo il giorno di chiusura il lunedì.
Ah, ok. Quindi...
E per il resto siamo sempre aperti.
Quindi fai 6 giorni su 7 tu?
Sì, faccio 6 giorni, la domenica faccio solo il pranzo e poi il lunedì a casa.
Cioè la sera mangiano gli avanzi, com'è che funziona?
E che ristorante? No, il ristorante chiude.
Ah, è chiuso?
Sì,
ah,
sì,
no,
non è che non lavoro io, il ristorante è chiuso, facciamo la chiusura,
perfetto,
sì.
Ok, va bene.
Va bene.
E quindi lunedì. Va bene. bene.
Scusa, tutto questo perché ci ha portato la torta.
No, cioè, ma, no, sì,
ma no, no,
era una cosa interessante. Cioè,
che torta ci hai portato? Vogliamo ricordarlo?
Ah, sì, è un dolce tipico di Monza.
Che si chiama?
La torta paesana.
La torta
paesana. Dialetta torta di Michelacci. Cioè? Perché è fatta con.
Cioè, si è sentito un brusio di.
Perché c'è brusio?
Di languorino.
È tutto giusto?
È buona?
È buona? È buona. Però. Fa mappazzone?
Sì, no.
Fa un po' palla? Mi dicono che fa palla.
È una torta di recupero. Nasce come. Torta, si sì, prende il pane raffermo, si ammolla nel latte.
Attenzione, che arriva la ricetta. Fermi
allora,
tutti.
Arriva la ricetta. Allora, sciure e sciuri, perché noi non facciamo differenze.
Sciuri di tutto l'anno.
Qua magari. Presenti siete, come dire, autorizzati a venire a contestare la ricetta del cuoco. Cioè, perché ricordatevi che comunque quei lavori lì non si fanno in quel modo, esatto. Ok?
Succederà di sicuro, perché poi ci sono varie ricette.
No, adesso non metterle, non fare mani avantismo. Vai deciso sulla tua linea e non mollare.
Niente, si prende il pane raffermo avanzato magari nei giorni precedenti, si mette nel latte caldo.
Caldo.
Si mettono.
C'è già qualcuno che ha detto no, freddo. Va bene, vai avanti. Tu vai avanti. No, deciso.
Uvetta, cerri canditi, tanti amaretti.
Sì.
E si fa tutto questo.
Il mappazzone.
Poi si aggiunge cioccolato, il cacao amaro.
Ok.
E in alcune zone ci mettono il pandanice anche.
Ecco, il
pandanice.
Che è il pane che sa di sambuca.
Sì, sa di sambuca, esatto.
Si digerisce in meno o in più di 30 giorni?
Più o meno con le tempistiche della cassella. Più o meno.
Rimane qua Marco. C'è qualcuno che vuole contestare la ricetta o gliela diamo buona? Gliela diamo buona, va bene. Bravo Marco, grazie, sei stato con noi.
Grazie a voi.
Allora, ci scrivono i nostri ascoltatori. Questo cuoco rugbista parla come J-Ax. Io non leggo e non commento. Allora, per me è una droga, scrive Lorenzo. Credo che parli della torta. E poi ci scrivono svariati ascoltatori ricordandoci, raga, Cassano Dadda, mi confermate che è qui?
No,
è più lontano?
Ma Cassano Dadda è verso Bergamo.
È verso Bergamo?
Dopo Gorgonzola.
Ma provincia di?
Treviglio, Milano.
Milano, vabbè, comunque c'è il Solid Rock a Cassano Dadda, sarà mezz'ora? E che è cominciato il 5 di giugno, che era ieri.
Era ieri?
E gli amici.
No, 5 di giugno è oggi.
È oggi, è cominciato oggi. Il Solid Rock.
Comincerà oggi.
Comincerà questo, sta cominciando in questo momento.
Adesso, ora, ci fanno controprogrammazione.
Ci saranno concerti come sempre per tutta la settimana fino al 9 di giugno, fino a domenica.
Ricordiamo, Gruppo Spalla sono in Nirvana.
Gruppo Spalla, quel che rimane dei Nirvana, tra gli artisti che. Calcheranno il palco del Solid Rock, ricordo tra i più famosi i Gazebo Penguins, i The Crew e Chaos One per la quota rap, che la quota rap bisogna sempre avere. Sostenerla.
Scusa, Baratro è una considerazione o un gruppo?
No, Baratro è un gruppo, ci sono i Baratro, c'è Irma che è una tipa, i Savannah Funk, gli Stegosauro,
gli
Humulus, eccetera,
cioè,
eccetera.
1782 cosa fanno? Una conferenza di storia?
Esatto. Va bene. Ma tu ma è possibile che pensi sempre a mangiare?
Non penso a mangiare, sono arrivate le focaccine più buone del mondo! Del mondo, neanche di Monza, del mondo! Le ho presentate così.
E vabbè, assaggiala, allora.
Facciamo assaggio?
Allora, com'è l'aspetto?
Allora, l'aspetto.
No, non sono versi, devi descrivere. No, siamo aspetta, una radio, no, devi descriverlo calmo. Tu.
Allora, prima
cioè,
è l'emozione.
Cioè, tu devi fargli sentire l'odore,
ma
il gusto.
Prima è l'emozione. Allora, l'odore, il gusto è la fragranza tipica della focaccina, quel sapore lì. Arriva anche dell'acqua, Facchini? Puoi farti la doccia perché si inizia a sentire un po' di odore. Volevo dirtelo, cioè nella massima.
Dai, che serve per mandare giù la paesana questa, vai.
Poi, allora, la focaccina non ha la tipica forma della focaccina, cioè quella schiacciata con i buchetti fatti con le dita, ma ha la forma del paninetto dolce, però è focaccina, ok? Mm. Quindi lo facciamo vedere, vedete, paninetto dolce, granelli di sale piccolo, granello di sale piccolo sopra, vediamo un po'.
Gattuso, quanto sei radiofonico in questo momento?
Come fai?
La signora Graci, un applauso che si ruba la focaccina, i nostri buono. Ascoltatori possono
come veramente buono.
Allora io non assaggio perché uno dei due deve fare la radio mentre l'altro mangia, come cioè buono. È proprio sotto il contratto. Tra l'altro di Gian Manzani, dimmi, ah, il tecnico Zacca. La cosa, Sorrentini, un applauso Barbara Sorrentini. Vogliamo darla per favore alla direttora, per favore? Hola.
La direttora Lorenza Ghidini.
Allora, la direttora Lorenza Ghidini, vogliamo ricordarlo che è in carica da un quarto d'ora. Da quant'è che è in carica? Quanto è? 10 giorni? 3 mesi oggi. Allora,
tre mesi oggi.
Vogliamo romperle i coglioni in qualche modo? Però la radio! Sono già 3 mesi che sei lì! Nessuno vuole dirle niente, la direttora?
Dai, c'è un microfono aperto per dai, criticare la direttora. No, dai,
che brava, brava. Qualcuno, facciamo vedere che siamo tipicamente di sinistra. Cioè, ci sarà qualcuno che vuole rompere...
C'è una trasmissione che non vi è piaciuta, qualcosa che non è stato in onda.
Però quel giorno lì, a quell'ora, avete messo una canzone che non andava bene.
No. Ce l'ho io l'arma.
Vai, vai.
L'Ucraina e la Russia. Siete troppo filorussi. Siete troppo filoucraini.
Fermati che so dove potresti andare a parare. Preferisco di no. Andiamo sui temi classici. C'è troppo reggae.
Sì.
C'è troppo poco reggae.
Sì. Vabbè, questa
è musica. È proprio classico.
Siete filo PD, siete contro il PD.
Esatto.
Questo è bellissimo. Questo è un evergreen.
Ah, però da quando ci siete i 5 Stelle siete cambiati, esatto. E quello unisce tutti. Però dite, siete cambiati in meglio, in peggio, e c'è qualcuno che dice siete cambiati uguale.
Esatto. È vero,
tutto vero. Vero, Ghidini? Vero che così è? Ah,
perfetto.
Vabbè. Quindi niente, nessuno che rompe le balle.
Non criticate, ma è facile criticare al telefono, è facile criticare via
facile,
SMS.
Facile, senza...
Poi qua quando c'è il microfono
le orecchie vi fan così.
Le orecchie vi fan così.
Va bene, direi che possiamo chiuderla qua.
Oh, 27 secondi, dobbiamo dare la linea al GR. No, teniamo la linea.
Aspetta,
dai, teniamo la linea.
Perché noi ci teniamo a dare la linea al GR sempre in orario.
Esatto. No, teniamo la linea.
No,
gli diciamo
perché
che ce l'ha
per
detto...
noi la redazione delle notizie ha un'importanza fondamentale.
Esatto. Sì, infatti. Chi è che fa il GR?
Uno bravo.
Uno bravo.
Ho sbagliato tutto. Va bene, scherzi a parte, GR di Popolare Network, e poi torniamo ancora con ospiti e soprattutto con voi ascoltatori. Questo è Muoviti. Le 18.35 minuti, riapre Muoviti, la terza delle tre mezz'ore, come tutti i giorni dal lunedì al venerdì, fino all'incirca le 19, ma come già ampiamente detto in tutta la giornata, una puntata speciale, un'altra puntata speciale in diretta da una delle città che circondano...
Una città speciale.
Milano, oggi siamo a Monza, in via Vittorio Emanuele 15 al Libraccio, dove rimarremo anche dopo il termine di questa trasmissione un po' di tempo.
Sì, ma non tanto.
Un pochettino, sì. Vabbè, un pochettino
il giusto.
Chi più chi meno, un pochettino rimaniamo. C'è Davide Facchini sottoscritto, Luca Cattuso al mio fianco. Rimane una focaccina della panetteria che fa le focaccine,
esatto,
più buone del mondo, abbiamo scoperto.
Sì.
E abbiamo deciso questa focaccina di darla a un ascoltatore che è qui presente nella libreria. Come si vince la focaccina? Bisogna trovare un personaggio.
Esatto, perché c'è un personaggio.
C'è una persona. Una personalità.
Un personaggio.
Qua dentro il libraccio.
Un commendatore del lavoro.
Una persona amata dagli ascoltatori di Radio Popolare e dei suoi colleghi.
Esatto.
Però più dagli ascoltatori.
Sì,
cioè i colleghi un po' meno. Esatto. Più dagli ascoltatori.
Una persona amata e cercata.
Cercata qua dentro. Una persona che è mancata dall'onda per un po' di tempo. Adesso. E tutti che chiedevano dove cazzo è Bachi.
Esatto.
Dov'è Gianmarco? Quando torna Gianmarco?
E aveva iniziato a lavorare al libraccio di Monza. Lavora in libreria.
Esattamente. Beh, potete andargli a chiedere.
Non sono loro due.
Hanno
girato e ha detto una di loro due.
Allora, no. Lo scoprite che lavora al libraccio di Monza, perché voi potete andargli a chiedere l'ultimo di Pennac, il libro del generale Vannacci, qualsiasi cosa, lui vi risponderà sempre con tieni Tim Roth. È così, eh? Allora, chi trova Gianmarco Bachi all'interno del libraccio?
Dov'è?
Vogliamo fargli un applauso di bentornato, per favore?
Dov'è Gianmarco che non lo vedo?
Se lo conosco, si è infilato in un...
Esatto. Ah, è nascosto di dietro.
Allora, se lo nascosto è nascosto dietro i libri per bambini...
Sì.
E in questo momento mi sta odiando tantissimo. A me, a te un po' meno. Sì. Però vabbè, ci sta odiando
tantissimo. Gianmarco,
purtroppo ti sei ritrovato questi colleghi, Gianmarco.
Gianmarco è qui con noi, ci fa piacere. Poi magari se viene anche a un microfono, così manifesta la sua presenza radiofonica. Gianmarco è qui, quindi se state ascoltando avete ancora una mezz'oretta, un 40 minuti di tempo per venire qui al libraccio di Monza, quell'altro, non quello là.
No, quello di Piazza Indipendenza.
Quello monarchico, libraccio monarchico, potrebbero fare il sottotitolo, libraccio monarchico e libraccio rivoluzionario, così, no?
Secondo me poi... Ma sai che forse potrebbe far comodo, in effetti esatto. Non è una cattiva idea.
E quindi corso via Vittorio Emanuele 15 a Monza, venite qua e avete anche la possibilità di incontrare Gianmarco che è qui con noi, oltre a Lorenza, oltre Barbara Sorrentini, oltre Elisa Graci, oltre a Cloda, oltre a Mica Revaggi.
Prima del nostro prossimo ospite, segnalo che tutti coloro che stanno mandando messaggi d'affetto per Gianmarco Bacchi, sentitevi citati, come esatto. Se avessimo fatto,
esatto.
E non possiamo leggervi ovviamente tutti. Il prossimo ospite, qui per quanto riguarda la città e la zona di Monza, è un giornalista, uno scrittore, un cantautore. Oggi mi diceva che stava lavorando a scuola, quindi sei anche professore. Benvenuto a Gianluca Grossi.
Grazie.
Professore di cosa?
Biologia e scienze della terra.
Beh, certo, cioè pieno di biologi che suona la chitarra
scienziati della terra. Se ti va, a cominciare con un brano.
Va bene.
Cosa ci suoni?
Volete presento due righe, due parole oppure vado subito?
Sentiti libero, questa è Radio Popolare.
Allora, siccome parliamo di territorio nel corso della mia scienziato della terra, non parliamo di argille, di colloidi, ma parliamo di personaggi. E siccome poco tempo fa ho avuto la possibilità di registrare un CD dedicato ai personaggi del territorio, ne ho elencati una ventina e anche cantati, e questo è uno di questi, ve lo faccio sentire. C'è un taglio di capelli che da un po' non si usa più, e nella testa un solo modo per comprarsi una TV. Lui è un tipo poco raccomandabile perché non è quello che credi, non è quello che fa per te. Lui è Dante, il più grande spacciatore. Dante, quasi sempre di malumore. Dante, ora confinato a San Vittore. Amore è tutto ciò che chiede, amore è tutto ciò che dà. Lui c'ha la pelle nera e scura e l'aria che respira. Lo aspettano impazienti in cento, forse in centomila. Come strano nei suoi occhi non accorgersi che c'è già un argine che presto una sua lacrima romperà. Lui è Dante, il più grande spacciatore. Dante, quasi sempre di malumore. Dante, ora confinato a San Vittore. Amore tutto ciò che chiede, amore tutto ciò che dà. Hashish cioccolato pakistano, marijuana in un buco che nessuno scoverà. Un tiepido sorriso di questa notte un po' puttana, su avanti un altro Dante pronto e lo rifornirà. Lui è Dante, il più grande spacciatore. Dante, quasi sempre di malumore. Dante, ora confinato a San Vittore. Amore tutto ciò che chiede, amore tutto ciò che chiede, amore tutto ciò che chiede, amore tutto ciò che...
Un applauso per Gianluca Grossi.
Grazie.
Segnalo ai nostri ascoltatori, chi è qua probabilmente l'ha visto, che non aveva un kazoo in bocca, lo faceva solo con le labbra. Esatto. Me lo rifai? Il nome del kazoo, bello, esattamente.
Bello. Vorrei che ci spiegassi la frase hashish cioccolato pakistano marijuana.
Allora, dunque, non sono un grande intenditore, a dire la verità.
Quindi hai messo dentro tutto.
Sì, esatto.
Per quello.
Quindi nel dover riempire questa frase con un certo numero di sillabe, ho messo tutto quello che riguardava il tema.
Ok. Senti, io avremo tante cose da chiederti, perché è stato anche direttore di una testata giornalistica.
No, davvero?
Sì, si chiamava Milano Web.
Sì, esatto.
E visto che io faccio dell'invidia verso gli altri proprio una cifra di vita, una cifra stilistica, volevo segnalare che tra le altre persone che ha incontrato nella sua vita di giornalista ha intervistato Alda Merini.
Sì.
Sì.
E cazzo, cosa devo dirti?
Sì, credo che fosse, se non sbaglio, il 2010. Quindi penso un paio d'anni prima che se ne andasse.
La che sua... ricordo hai di questa chiacchierata?
Un ricordo particolare. In realtà ero insieme a un altro poeta di un certo... si chiamava Mari... il cognome è Mari, ma non mi ricordo il nome. Insomma, grazie a lui sono andato a farle l'intervista. E ci siamo fermati per un'oretta abbondante a casa sua. La sua casa era una casa abbastanza particolare, anche conosciuta, perché sì, era certo, sui certo. Navigli, con sì, tutti i vari disegni navigli, sì, sul, certo. sul muro, eccetera. È stata un'intervista un po' surreale, perché probabilmente lei era anche stanca di avere fin troppe interviste, fin troppa attenzione, quindi non è che mi abbia, se si può dire, cagato più di tanto. Cioè. Certamente mi ha risposto, a volte più con sufficienza, però comunque me ne sono andato, insomma, con una bella esperienza sulle spalle.
Mari è Michele Mari.
Michele Mari, sì.
Esattamente. Sì,
sì.
Okay.
Sì, sì, scusami. Ma figurati. Non ricordavo il nome e il cognome.
Sono andato a controllare per certezza. Sì. Mi veniva Michele, ma poi ho detto. Senti, abbiamo detto che appunto tra le tue variegate attività c'è anche quella di scrittore. L'ultima tua... opera, ed è anche uno dei motivi principali per cui ti abbiamo chiesto di venire, visto che si parla di territorio, si intitola La panettiera di Vimercate, che in una puntata che vede come principale protagonista no il sindaco, no Gianmarco Bachi, ma le focaccine, mi sembra l'ideale, visto che siamo a Monza. Esatto. Sì.
Dunque, da un po' di tempo mi occupo di romanzi incentrati sul territorio, quindi sulla cultura locale, e questo credo che sia il sesto o settimo, e abitando la Grate Brianza mi è venuto da pensarlo proprio in questa cittadina che è Vimercate, e attraverso la narrativa in pratica cerco di evocare un po' la cultura antropologica del territorio, quindi c'è sì una trama, però al di là di questa trama c'è proprio una sorta di rievocazione un po' della cultura sociale che riguarda un po' il territorio da un secolo a questa parte.
Ma riguarda specificatamente Vimercate o comunque ti è venuta Vimercate perché andava bene?
No, direi
andava bene anche Buccinasco, no?
Proprio Buccinasco no, perché è già la zona sud, diciamo, sì, che infatti. Mi concentro
Bernareggio.
Bernareggio ci può stare. Al massimo sono arrivato a Sesto San Giovanni,
no, ma troppo, non più sud, no, troppo,
non troppo. Oltre, perché di solito è tutto il vimercatese monzese, sì. Sesto siamo già...
Vabbè, ma vogliamo fare una quarta di copertina?
Sì, diciamo che la protagonista è una ragazza di nome Luisa, che lavora in questa panetteria a 22 anni e va avanti in modo un po' monotono nel suo mestiere, finché poi un giorno compare in panetteria un personaggio misterioso. Lei è abituata in tutti i suoi anni di vita a avere a che fare solo con i paesani, è un po' stanca di tutto ciò, vorrebbe vivere un po' di emozioni, e poi compare questo signore misterioso che è uno straniero, e però è uno straniero coinvolto anche nei servizi speciali, e quindi,
cioè, servizi, sarebbe servizi,
sì,
segreti,
alla fine salta fuori una storia, una spy story ambientata a Vimercate, partendo da una panetteria, e naturalmente poi da corollario di tutto ciò anche una storia d'amore che insomma,
beh, quella non si butti mai via,
si può sempre
una
stare.
Spy story ambientata a Vimercate che parte da una panetteria con una storia d'amore, bello,
sì. Ambientato
a Vimercate,
no, temporalmente, cronologicamente
siamo nel 1969, ecco. Nell'estate dello storico. Sbarco sulla Luna,
nell'estate dello sbarco sulla Luna
c'è un riferimento proprio anche una sera che si trovano lì tutti insieme in panetteria, e c'è in quel momento sta avvenendo Neil Armstrong che è
Ha toccato.
Un grande passo per
il famoso lite fra
Tito Stagno. Tito Stagno, direttore della Domenica Sportiva. Ricorda la Domenica Sportiva.
Tito Stagno. E da New York e tutto. Come si chiamava?
Vabbè, quello là. Insomma, ma questa è un'altra storia. Sei professore di mineralogia oggi. Scienze della terra. Oggi sentivo ci stavamo scrivendo per concordare la tua, come dire, la tua partecipazione a questa puntata, e stavi facendo un lavoro a scuola di che tipo?
Allora, siccome siamo in conclusione, no?
Dell'anno scolastico,
sì, che chiudiamo
venerdì è l'ultimo giorno,
perché poi ci sono le lezioni, poi, così
sì, poi c'è la maturità, ci sono gli scrutini, certo. Insomma, ancora 3 giorni. Per chiudere abbiamo pensato di realizzare un bello spettacolo, quindi ci sarà uno spettacolo di un paio d'ore dove tutti i ragazzi, cioè non tutti, una parte chi fa arte, diciamo, si potrà esibire su un palco, e quindi ci sarà questo spettacolo che durerà un paio d'ore, quindi oggi quando ci siamo sentiti non le prese con questo.
Stai facendo le prove?
Sì, esatto, okay. Nulla a che vedere con la scienza della terra, però ci stavamo occupando di musica e con tanti ragazzi che cantano.
Suonano?
E purtroppo i ragazzi oggi suonano molto meno. Si è persa questa sorta di relazione con lo strumento. Oggi fanno tutto col computer. Tanti cantano, quello sì, però lo strumento, infatti ho 12
cioè,
ragazzi,
fanno elaborazione musicale a livello digitale,
sì,
ma
bravo,
non hanno
esatto,
più un rapporto
esatto,
con
non gli sanno, probabilmente
fanno il rap
non sanno
sulla base,
sì, ma
pratica.
Anche se non dovessero fare rap, mi sono accorto che anche altri generi, che puoi anche essere scimmiottare anche il rock, lo riescono a fare ormai sul computer. Quindi oggi per esempio c'era una ragazza che suonava il piano e basta, tutte le altre cantavano, non esiste nessuno con la chitarra o con o la band, la classica band,
la
4
classica,
5
sì,
elementi
non
sì.
Ci sono,
sembrerebbe sia un po' estinta, okay. È un segno dei
però
tempi,
quella che
cambia.
Suonava il piano suonava a schiacciavitare,
sì, quella sì è stato piano. Infatti è un caso, però in percentuale rispetto alla mia generazione c'è stato decisamente un'inversione di tendenza,
okay. Abbiamo fatto una bella cosa da boomer.
Sì, bene, la domanda successiva era: ma sti ragazzi?
Esatto,
l'hanno già risposto.
È una generazione di falliti musicalmente, possiamo dirlo.
Ma e tu dici boomer o dici ragazzi?
No, direi ragazzi, no, non è falliti musicalmente, ma inevitabilmente questi anni verranno l'ultimo decennio, forse qualcosa di più, dimmelo tu, in quanto professore e artista, verrà ricordato come la frattura epistemologica, cioè c'è un prima e un dopo quest'ultimo decennio dal punto di vista dell'attenzione alla musica da parte dei ragazzi?
Sicuramente sì, io ne parlo moltissimo con i ragazzi a scuola e cerco di imparare anche da loro, e quello di cui mi sono reso conto è il fatto che effettivamente noi diciamo che necessariamente boomer buona musica, Pink Floyd buona musica, i ragazzi che Yugi, che ne so, Tedua fa schifo, in realtà il discorso è molto più complesso,
sì,
ok? E alla fine quindi c'è molta arte anche in quello, anche se non prendono in mano una chitarra, bisogna sensibilizzarsi un po' a questo aspetto e non è molto semplice.
Lo ricordiamo che uno dei motti di Radio di Muoviti Muoviti è quello di non dire mai ma i miei tempi la musica sì mica sì. Come adesso, perché ricordiamo che questa cosa la si dice dei tempi di Natalinotto, sì. Generazione dopo generazione. Gianluca Grossa, ospite di Muoviti Muoviti Radio Popolare, un applauso, ci saluti con un brano?
Va bene.
Cosa ci canti?
Allora, prima ho sentito parlare un ospite che era interista, se non sbaglio.
No, era il sindaco,
era il sindaco
di Milano. Sì.
Il sindaco di Milano,
vabbè, insomma, questa è una canzone che riguarda l'Inter, sì. una poesia nel calcio. Cioè, non so se vi ricordate il 1998, una rovesciata di Djorkaeff che
sì.
Ha vinto le leggi
sì,
della fisica.
L'aveva messa poi
una
sugli
canzone.
Abbonamenti l'anno dopo.
Sì, sì,
era,
sì, se ne
esatto.
Uno dei gol più belli.
Un pezzettino, un paio di strofe.
Vai.
Freddo, nebbia, un gran baccano, quasi epifania. Inter Roma ed Almeazza una fotografia. Mister Hodgson dice arriveremo in Champions League. Traballante il suo italiano, allora one pum ping. E adesso sai che cosa c'è? La rovesciata di Djorkaeff. La rovesciata di Djorkaeff. La rovesciata di Djorkaeff. Zamorano, palla al centro, calcio, fantasia. Beppe Bergomi in panchina, miglior garanzia. 1982, perché no? Stessi baffi, bella zio, Deutschland K.O. E adesso sai che cosa c'è? La rovesciata di Djorkaeff. La rovesciata di Djorkaeff.
Un applauso per Gianluca Grossi, vi ricordo gianlucagrossi.net per ogni informazione, grazie Gianluca.
Grazie a voi.
Ma grazie per essere stato con noi, alla prossima qui a Radio Popolare. Una manciata di minuti sta per, come dire, avvenire, per arrivare uno dei momenti più ilari delle nostre conduzioni. Vogliamo ricordare, perché aspetta che ti alzo il radiomicrofono?
È quello che si chiama il momento Marcel Jacobs.
Sì, il momento del fugone. È il momento, eccoli qua, guarda. Il momento in cui Luca Gattuso si avvicina col microfono e voi scappate perché non volete parlare al microfono. Guarda, allora, quello lì con la giacca, guarda come scappa. Lui è il primo che coniglia.
Ma
lui.
Qual è? No, quello
là,
che sta
quest'altro,
uscendo, questo
bambino a sinistra, quello là con la giacca.
Guardalo, scappato.
Guarda. Guarda che è incredibile, è un riflesso pavloviano.
No,
è Pavlov, proprio tu ti alzi e la gente scappa.
Perché ricordiamo, via SMS, via Telegram e al telefono.
È molto più facile, esatto. Cari, così. Dulza Luga al telefono, rompere le balle.
Tu ci hai provato, perché ti ho visto, hai tentato di alzarti.
Sì, certamente.
Non ce l'hai fatta?
No. Ha ceduto le gambe.
Ha ceduto le gambe.
Ha avuto un momento di mancanza. Come ti chiami?
Guglielmo da Međugorje.
È lui!
Ma lui!
Un applauso per Guglielmo da Međugorje.
Non ci può. Cioè, hai capito perché? Ma io ho visto che c'aveva l'aureola. Ho detto è lui. C'è qualcosa. C'è qualcosa di strano in quest'uomo. Sai che ti ricordavo diverso? Cioè, nel senso più basso, un pochettino più tarchiato invece.
Invece no.
Tu ci ascolti prevalentemente in macchina di solito.
Certamente, perché tornando al lavoro.
E oggi come mai? Cioè oggi hai bigiato, non hai lavorato oppure sei uscito prima?
No, sono arrivato ora mezz'ora alla fine.
Okay. A Medjugorje è tutto bene?
Come?
A Medjugorje è tutto bene?
Sì, sono ancora con l'aureola, sì.
Questo Guglielmo, pensa un po', non si è presentato, ma l'abbiamo beccato subito, capito?
Sì,
Facchini,
sì.
Magari. Un altro con la giacca, tu vieni direttamente dal lavoro?
Sì, abbastanza.
Beh, sai com'è? Che tranne noi la gente lavora.
No, però c'è gente qua con la maglietta, c'è gente col pantaloncino corto, mentre lui, cioè giacca, camicia bianca.
Faccio il cassiere in banca.
Ah, davvero? Ma esistono ancora le banche? Non si fa tutto online?
No, no, anzi, nella mia banca si fa tutto a mano perché la clientela ha una certa età, diciamo.
Ah, cioè sti vecchi che vengono lì che non sanno fare neanche una cosa con un banking.
Esattamente.
Ma quindi tu sei dotato di un grandissimo spirito zen. Cioè se tu, come dire... tutti i giorni, però il conto,
bravo.
Quella roba lì.
Sì, direi una frase zen minchia.
Ah, così? Proprio con i clienti te la cavi così?
Sì, no.
Senti, raccontami un episodio di qualcosa di particolare che ti è successo, tipo nell'ultima settimana, nell'ultimo mese.
Allora, siccome i miei clienti... No, non riveliamo niente.
No, lo diciamo dopo. Tu inizi a parlarne male.
Allora,
poi
tu cominci
diciamo
a sputtanare
dove...
l'azienda che dà da mangiare a tuo figlio e che ti paga il mutuo e poi noi daremo il nome.
Buona parte dei clienti sono analfabeti di ritorno. Sì. Quindi dandogli il modulo...
Sì, ma anche meno. Cioè, ho detto, ho capito che devi sputtanare la clientela, però anche meno.
Però è così. E quindi gli davo il modulo da compilare, sbagliavano sempre.
Sì.
Lo compilo quasi tutto io e gli dico, mettetemi la firma e la cifra. Loro mettono due volte la firma.
Ah, perfetto.
Mai due volte la cifra, però. Mai due volte la firma.
Beh, bellissimo. Questa dell'analfabetismo di ritorno è molto bella.
Insomma, è una chicca elaborata dopo molti anni di lavoro, duro lavoro in banca.
Abbiamo qua una signora, pronto?
Pia.
Pia. Mm-hmm. Di dove sei tu?
Monza.
Monza, ecco. Quando hai sentito il sindaco, ho visto che eri particolarmente entusiasta.
No, seguivo, ascoltavo quello che diceva.
Quindi ho visto le cose sbagliate.
Beh, qualche dubbio sul raccordo tra le piste ciclabili ce l'ho.
Ah, tu eri critica, hai capito?
Attenzione.
Io vado a piedi, non vado in bicicletta, però le vedo tutte a pezzettini ancora.
Il signore che prende per il culo i vecchi di fianco a te, che hai intervistato un attimo fa, anche lui annuiva vigorosamente.
Perché sono di FIAB stamattina, avete intervistato il nostro socio benemerito Massimo.
Quindi un altro vecchio.
Un Massimo Bene. Sì, siamo tutti vecchi in FIAB. Perché...
FIAB, ricordiamolo?
Federazione Italiana Ambiente Bicicletta.
Ok.
Che a Monza si chiama Monza in Bici.
Sì.
E la signora ha perfettamente ragione.
Cioè?
Che facciamo un mazzo così al sindaco e anche al suo assessore perché raccordino le piste ciclabili.
Ho capito, ma quello che dicono, che è detto che si farà, cioè il dubbio è un po' che lo promette, non ci sono i soldi, è difficile. Qual è il dubbio?
Sì, ha fatto la faccia quello lì, ma sta sparando
tutte
cagate
tre,
il sindaco.
Tutte e tre cose.
È nel programma elettorale e speriamo che lo attuino.
Okay. Ecco, tu ci credi?
Ancora due anni abbondanti, no? Tre anni, speriamo.
Quindi gli diamo la possibilità. Senti, Davide, quanto manca?
90 secondi.
90
Forse
secondi,
hai da fare
infatti,
quella cosa là.
Infatti.
Nel ricordare che stiamo per chiudere questa puntata di Muoviti Muoviti, che chiude la diretta da Monza. Noi torneremo mercoledì prossimo a Varese. Luca Gattuso? Dai, ma dai di qualcosa, Gianmarco. Su.
Ma non era indispensabile sta cosa.
Non era indispensabile, cioè, ma proprio
ma
per
no.
Questo.
Preso alle spalle, non se ne è neanche accorto che arrivava.
Figure.
Non è finita?
No, ancora 40 secondi, sentiti libero.
Dai, fai radio, riempi 40 secondi, dai.
No, che volevo chiederti, ti ricordi che ti avevo chiesto dell'assegno circolare l'altro giorno? Secondo me il signore la sapeva. Non possiamo allungare un po', perché devo chiedergli della... Vabbè, niente, come non detto. E grazie, no, per avermi ospitato, è stato...
Sei contentissimo,
Ho fatto di tutto per essere qua.
Hai qualcosa da dire al sindaco?
Spero che non mi multi, perché normalmente quando vado in trasferta mi multano sempre. Oldrini mi ha multato più volte a Sesto, e quindi spero che vada bene. Grazie.
Gianmarco Bacchi!
Gianmarco Bacchi! Va bene, siamo in chiusura, molto velocemente, grazie a Zac e a tutti i tecnici che hanno permesso questa diretta, grazie al Libraccio che ci ha ospitato, grazie a Claudia e ad Amilcare che sono coloro che stanno qua durante tutta la giornata ad accogliere gli ascoltatori, grazie soprattutto a voi ascoltatori. ma soprattutto coloro che sostengono Radio Popolare, perché come diciamo di solito, se non ci foste voi qua, c'è da chiudere baracche e burattini. Ciao Luca Gattuso.
Ciao Davide Facchini.
Aspetta, ridillo.
Ciao Davide Facchini.
Adesso si è sentito, tra poco c'è Esteri, domani alle 5.35 circa, per tre mezz'ore circa, torna, muoviti, muoviti, ciao!
Ciao! Muoviti, non ti stancare, tutta la notte devi suonare.